Non è facile parlare di Caravaggio, di Giordano Bruno, della Controriforma, è particolarmente anche impegnativo parlare in presenza delle opere, ma lo faccio con gioia e mettere a disposizione le cose che ho imparato studiando, guardando, ascoltando i maestri. Servirebbero ore e ore di incontro, ma per vostra fortuna il tempo è quello fissato e quindi dobbiamo approfittare al massimo del tempo e questo è ciò che faremo. Allora, in un primo giro rapido vogliamo presentare prima l'aspetto iconografico, cioè che cosa è rappresentato nella cappella Contarelli, per poi fare un secondo giro e vedere come Caravaggio impara a dipingere i grandi pannelli esattamente qui, per poi arrivare alla vita di Caravaggio, per poi situare ancora una volta Caravaggio all'interno della Controriforma e quindi allargandosi a Giordano Bruno e al tempo. E con un ultimo accenno alla catechesi, sapete che Papa Francesco lo dichiara nell'intervista a Padre Spadaro, ogni volta che veniva a Roma, lui dice: io non conosco Roma, vengo sempre qui davanti a pregare dinanzi a questi quadri, perché lui ha capito la sua vocazione nel giorno della festa di San Matteo, quindi ci aiuta anche questa realtà presente, no? Allora, l'ordine iconografico del committente è diverso dall'ordine di realizzazione. L'ordine di realizzazione è questo: prima il martirio, che è quello che trovate sulla destra, poi quadro di fronte, che è la vocazione, il più famoso, quello con il taglio di luce in diagonale, poi quello davanti, che è il quadro più perfetto, più semplice anche per certi aspetti, San Matteo e l'angelo. Ma prima ancora, alcuni anni prima, il Cavalier d'Arpino, di cui Caravaggio è stato discepolo, è stato nella sua bottega, ha dipinto la volta, sono solamente 7 anni, 8 anni prima, e quando la vedremo meglio vi accorgerete che nella volta c'è lo stesso taglio di luce. Caravaggio ha citato il Cavalier d'Arpino, nessuno lo fa notare ma è evidentissimo, cambiando in maniera simbolica, in maniera fortissima, l'opera del suo maestro e rileggendolo in una maniera totalmente nuova, no? Quindi l'ordine è prima la volta, poi il martirio, poi la vocazione, infine Matteo e l'angelo, no? Invece l'ordine di ideale, l'ordine iconografico, cioè quando si è parlato con i vari esperti, i committenti hanno comandato le opere, l'ordine è totalmente inverso. Per primo viene chiaramente la chiamata di Matteo. Voi avete a pagina 2 i testi di Matteo, di Marco e di Luca, dove c'è l'incontro con questo pubblicano di nome Levi Matteo nei Vangeli. È evidente, vedremo che questo è un punto interessante, che la chiamata avviene all'esterno, non avviene in un interno di una bottega, di una taverna, ma mentre Gesù esce, siamo a Cafarnao, esce lungo per strada, chiama Matteo. Lo vedremo poi meglio. La seconda opera in sequenza ideale, iconografica, è la vocazione, San Matteo e l'angelo, Matteo che scrive il Vangelo. Vedrete poi meglio, ma lo avete in mente negli occhi, che l'angelo conta con le dita. Cioè l'angelo sta spiegando a Matteo non una cosa qualsiasi, ma l'inizio del Vangelo che avete a pagina 1. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares. Cioè, l'angelo sta contando a Matteo le genealogie perché lui non dimentichi i vari passaggi. Quindi è un modo di esprimere l'ispirazione con un angelo che aiuta l'evangelista a scrivere quello che è il suo Vangelo. Poi abbiamo come terzo l'affresco in alto. Le tre opere di Caravaggio sono dei quadri su tela, invece in alto abbiamo un affresco che è sulla volta, è del Cavalier d'Arpino. Vedrete che quando ci avvicineremo poi dopo c'è una porta che si apre, che non c'è invece nella vocazione, entra l'Evangelista ed entra una luce. La luce è in basso, perché aprendosi la porta la luce entra dall'alto, quindi la parte bassa del dipinto è illuminata, la parte alta invece è scura. E più o meno la fascia di luce raggiunge un giovane che sta su un letto, è un giovane che è morto ed è il figlio del re Gippo. E questo testo lo trovate qui raccontato, io ve lo riassumo in breve. Gli autori del Rinascimento, dell'età controriformista, eccetera, lo prendevano dalla famosa leggenda aurea di Jacopo da Varaggine. Jacopo da Varaggine è un francescano diventato vescovo di Genova, un medievale, che ha avuto il merito di raccogliere nella leggenda, leggenda è il gerundivo latino, le cose che si debbono leggere, cioè sono le storie dei santi raccontate perché tutti conoscessero le storie dei santi, come farà poi San Filippo Neri, cioè si educa raccontando la vita dei santi, e in questo leggendario confluiscono tutto ciò che gli antichi ritenevano vero dei santi. Quindi sono molti fatti che sono apocrifi, che sono leggendari, ma che sono, li troviamo dappertutto nell'iconografia. Questa leggenda aurea è come una collazione di tutti quanti questi racconti, che a loro volta dipendono da tradizioni più antiche. Per esempio nel caso della storia di Matteo dipendono, lo trovate scritto, degli atti apocrifi di Matteo, dello Pseudo Abdia, un testo che è del 550 d.C. più o meno, ma non è così importante. Che cosa racconta questo testo? È una storia bellissima, particolarmente anche curiosa, chiaramente inventata, però bellissima, ha probabilmente degli elementi storici su cui poi dopo la tradizione antica ha costruito, e appunto Caravaggio e il Cavaliere d'Arpino riprendono e mettono in immagini. Matteo è andato, dopo la risurrezione, a evangelizzare le zone dell'Abissinia e dell'Arabia. Comincia a predicare contro i maghi, e mentre sta predicando sul paradiso arriva un gruppo di persone e gli dice che il figlio del re è morto. Tutti i maghi dell'Abissinia non riescono a ridare la vita al figlio del re, invece lui entra nella camera dove c'è il defunto e con parole simili a quelle che si usano per il Vangelo su Gesù e la figlia della vedova lo resuscita, e allora tutta il re e tutti quanti si convertono. Quindi nell'affresco in alto voi avete la storia della conversione, della risurrezione del figlio del re e della successiva conversione immaginata di tutto quanto le persone fedeli al re. Ma cosa succede che, e arriviamo all'ultimo tavola che poi è la prima del Caravaggio, muore poi il re e viene come successore del re un nuovo re che invece è anticristiano. E siccome Matteo ha fatto diventare vergini consacrate alcune donne, fra cui un'altra figlia bellissima del re precedente, il nuovo re vuole sposare questa ragazza. E allora chiede a Matteo di predicare sulla bellezza del matrimonio. Matteo comincia a predicare sulla bellezza del matrimonio, il re è contentissimo. A un certo punto però Matteo si ferma e dice: ma se una donna ha sposato il re, nessuno a quel punto può prenderla in moglie perché è la donna del re, e cosa dobbiamo dire se una donna ha sposato il re dei re? Gesù Cristo ha sposato il Signore, chiunque prende quella donna è come se rubasse una donna dal matrimonio più importante, è una persona che non ha compreso niente della vita. Allora il re va su tutte le furie e decide l'uccisione di Matteo. E nella scena che voi vedete del martirio si vede, proprio secondo il testo di Jacopo da Varaggine, Matteo che ha appena finito di celebrare la messa. Vedremo che in alto si vede l'altare con una croce, è una scena sacramentaria, cioè Matteo è vestito con gli abiti sacerdotali, ha la tunica, il cingolo, la pianeta, è quello che si usava allora, non c'era la pianeta che si sta rovesciando. Davanti c'è una vasca battesimale, perché appunto Matteo sta battezzando le persone che sono arrivate lì. Ci sono una serie di ignudi, che sono ignudi perché Caravaggio, come Michelangelo, ama fare gli ignudi, ma sono ignudi perché sono i catecumeni che si stanno battezzando. E allora il sicario del re prende la spada e glielo infilza nella schiena. Qui la scena è ripresa subito prima, cioè un attimo prima che il sicario stia per ucciderlo, Matteo è già rovesciato a terra e dall'alto un angelo porge la palma del martirio, e quindi è un momento di estremo lutto ma insieme di grande salvezza. Quindi questo è, diciamo, il ciclo narrativo. Si parte dalla conversione, si arriva alla scrittura del Vangelo, la cosa più importante che l'Evangelista ha fatto, poi si arriva alla sua predicazione vivente in Abissinia, Etiopia, e infine si riscende al martirio. Se invece noi vogliamo comprendere Caravaggio dal punto di vista proprio stilistico, artistico e insieme contenutistico, ritorneremo chiaramente su queste cose, il percorso deve essere diverso. La prima opera che noi abbiamo a livello storico è quella sulla destra. Vedremo che queste opere vennero esposte la prima volta, le due tele laterali, per il Giubileo del 1600. Invece solo successivamente fu aggiunta la pala centrale, perché originariamente era pensato una statua di San Matteo. Caravaggio, lo vedremo poi meglio, fu chiamato addirittura dal cardinale che era responsabile della fabbrica di San Pietro, perché i francesi non si mettevano d'accordo con la Santa Sede su chi doveva, non si chiama Santa Sede allora, ma non importa, con diciamo, il Palazzo Apostolico, su chi doveva consegnare questa cappella che si chiama Contarelli da Mathieu Cointrel, che era il cardinale dei francesi che ha costruito questa chiesa. Vedremo che proprio al centro della cappella c'è la sua tomba e il Contarelli aveva fatto fare la facciata, mancava pochissimo alla consacrazione, aveva già fatto mettere la tela spostandola, aveva già fatto preparare due tele sull'altare, un tabernacolo, quello del Colbert, che poi vedremo dopo. Quindi la chiesa era appena stata fatta, l'aveva fatta lui, era morto, e la chiesa già, le persone venivano a pregare e si diceva, ma possibile che ancora non si decidono a preparare la cappella dove colui che ha costruito tutta questa chiesa deve essere sepolto, perché si preghi per lui, per la sua anima, per i suoi parenti e così via, no? E allora il cardinale Berlingero Gessi, che era il responsabile della fabbrica di San Pietro, impose il nome di Caravaggio. Caravaggio diventa per la prima volta famoso pubblicamente. Queste qui sono le prime grandi opere pubbliche. Chi di voi c'era sa che di questo abbiamo parlato con i grandi esperti, con quelli che hanno fatto le radiografie alcuni anni fa, e io vi aiuto a rientrare in ciò che noi abbiamo detto, no? Allora, questa prima tela è la prima grande tela, perché prima di questo momento Caravaggio aveva dipinto solo tele di dimensioni ridotte e le aveva dipinte per privati. Uscendo, poi faremo un piccolo assaggio dell'esterno, per esempio il Palazzo Giustiniani, dove adesso è la parte del Senato, e i Giustiniani erano un nobile e il fratello cardinale, avevano ben 17 opere di Caravaggio, ma erano per i loro amici. La più bella, lo diremo alla fine, era l'Omnia Vincitamur, cioè il Giustiniani amava fare, era coperta da un velo verde, faceva entrare le persone proprio qui davanti, sono neanche 50 metri, e poi apriva quest'opera di cui poi parleremo, no? Caravaggio abitava dove adesso è la sede del Senato, a Palazzo Madama, che a quei tempi era sede del Granducato di Firenze, era il rappresentante del Granduca di Firenze, quindi lui abitava lì e gli venne chiesto di dipingere queste cose. Per la prima volta, da tele di formato ridotto, si trovò a dover dipingere una grande opera. Questo appare ancora più evidente dalla radiografia. Sono stati fatti una serie di rilevamenti radiografici di vario tipo, sono sempre in avanzamento, adesso sono fermati, sono passati ad altre opere di Caravaggio. Ne vedete solamente come un tipo, quella che voi trovate a pagina 3. Se voi prendete questa immagine che è radiografica, vi accorgete che le figure, quelle contornate come con un taglio, sono delle figure che sono state evidenziate poi in chiave grafica, non sono esattamente così se uno fa la radiografia, sono quelle originali. Vedete per esempio che c'è l'uccisore, il sicario, che ha una spada in mano, però è più basso, è più piccolo rispetto al sicario attuale. Vi accorgete che dietro c'è una grande architettura, perché Caravaggio aveva pensato di riempire il quadro con delle forme architettoniche, come si usava a fare, si metteva un arco, si metteva delle colonne, cioè c'era il vuoto, lui ci mette degli elementi architettonici perché la persona non trovi il vuoto ma abbia un'opera completa. Quindi quella tela è stata dipinta due volte. Ma non è stato editto due volte perché non piaceva a lui. Cioè, quando ci sono due opere di Caravaggio, la maggior parte delle volte non vengono ripudiate dai committenti, succede raramente, ma sono opere che lui non riteneva adatte. Allora lui si accorge che, abituato a dipingere figure piccole, quelle figure piccole dentro la cappella stonavano, non riuscivano a dare il senso della bellezza dell'opera, e allora pian piano fa scomparire le architetture e ingrandisce la figura dei personaggi. E noi abbiamo attualmente quello che noi vediamo, dove per la prima volta Caravaggio dipinge le figure a grandezza quasi naturale, cioè hanno una grandezza molto grande rispetto a tutte le figure umane che lui aveva rappresentato fino ad ora. E insieme comincia ad emergere quel modo di dipingere, che sarà poi tipico della seconda e ancora di più della parte centrale, di dipingere a partire dai colori scuri. Nelle prime opere Caravaggio dipinge facendo prima un fondo grigio chiaro e poi sul grigio chiaro mette gli altri colori. In questa maniera deve dipingere tutto quanto il contorno. Invece, in questa opera, in questa trilogia, diventa sempre più essenziale il nero. Caravaggio dipinge prima i fondi, in color marrone scuro, oppure rosso, oppure nero, e poi sul nero mette in emergenza i colori chiari, in maniera che il nero diventa quasi invisibile, cioè lo sfondo non è importante, la persona non si ferma come in altre opere, pensate, non so, un'opera fiamminga, a vedere il particolare, o Bellini che sta dietro la finestra aperta, no, vede la figura e il resto è come dire, è invisibile, cioè il nero, come il bianco, rende invisibile il fondo perché emerga solamente quello che gli interessa. È una pittura che diventa anche più veloce per certi aspetti, ma che ha tutto uno stile realizzativo completamente diverso da altri modi di dipingere. E sul nero Caravaggio fa delle incisioni, cioè sul nero tu non puoi fare un disegno a carboncino perché non si vede, allora sul nero, per fare le figure, con le radiografie emergono delle incisioni che Caravaggio faceva, che in alcuni casi si vedono anche a occhio nudo, per cui per dire come deve essere grande una figura gli fa la schiena, gli fa il braccio, in maniera che poi dipingendo può dipingere la parte del braccio, del corpo, eccetera, a partire dall'incisione che viene fatta. Che cosa troviamo in questo primo affresco, in questa prima tela? E purtroppo dovete credermi e poi dopo, tanto l'avete negli occhi, non c'è problema. Allora vi dicevo, è evidente subito, siamo in un ambiente tipicamente sacramentale. Interessantissimo questo, voi sapete che alcuni dicono che Caravaggio era di tendenze protestanti, eccetera. Qui al centro l'Eucaristia, il sacerdote con le sue vesti, con la sua pianeta, il battesimo, è un ambiente in cui i catecumeni ricevono il battesimo. Allora, se voi guardate, è evidente l'altare. Un altare con dei gradini, cioè c'è un altare dove Matteo, che è sacerdote e apostolo, che ha il sacerdozio sacramentale, ha appena celebrato l'Eucaristia ed è disceso per, non è chiaro il rapporto fra le cose, ma per il battesimo. C'è chiaramente una vasca battesimale in basso con una piccola forma absidata, bassa però, piatta, non è un'abside, un semicerchio che chiude, poi due parti laterali e ci sono delle figure nude che sono in parte dentro la vasca e in parte fuori. Cioè sono i neofiti, sono i neobattezzati o sono i catecumeni accorsi dopo il miracolo compiuto da Matteo per ricevere il battesimo nella chiesa, per diventare cristiani, per diventare cattolici, no? Il santo è vestito con gli abiti sacerdotali di allora, come sapete la pianeta è rispetto alla casula, la casula che è antichissima è molto ampia, la pianeta invece scende più vicino sul corpo, ha la pianeta un po' rovesciata che gli cade dentro la vasca battesimale, e intorno a lui si dipinge come un cerchio, cioè le persone sono come in un cerchio di orrore, cioè si muovono. E Caravaggio usa moltissimo delle forme geometriche per disporre le figure in una certa situazione che sia bella da vedere, artisticamente convincente. C'è come un moto per cui tutti quanti si allontanano dal centro, dov'è centro spostato a destra, dov'è l'Evangelista che sta per essere ucciso. Dietro, lo vedremo poi meglio quando ci avviciniamo, abbiamo uno dei tantissimi autoritratti di Caravaggio. Cioè Caravaggio si autoritrae come uno delle persone che sta guardando la scena. Vedremo che per capire qualcosa di Caravaggio questo è molto interessante. Cioè Caravaggio non dice solo io dipingo la morte di Matteo, ma io guardo la morte di Matteo, cioè io voglio stare dentro. Di sicuro in tanti pittori c'è del narcisismo a mettersi dentro le loro opere, ma d'altro canto è anche un modo di dire io sono dentro questa storia, cioè questa storia non riguarda solo gli altri, ma è una storia che riguarda anche me. Nella seconda opera, voi avete invece, seconda opera in ordine di composizione, voi avete la grande vocazione di Matteo. Come sapete, la prima cosa che balza agli occhi, secondo me, è di una meraviglia meravigliosa, e penso che non c'è bisogno che lo dica io, lo sapete voi, è questo taglio di luce. Cioè, quello che colpisce, al di là di chi sono le figure, cioè uno prima di vedere chi è questo, quest'altro, si accorge che c'è una luce che entra dentro la vita. Se voi guardate questa opera, qui in alto, posta a pagina 4, vi accorgete che Caravaggio stava già lavorando su questa idea. Per esempio, a parte l'abbiamo anche in alcune opere, fra virgolette, profane, ma qui l'abbiamo in questa opera straordinaria che è la Maddalena Penitente. Se voi guardate quest'opera, che è un'opera di una bellezza sconfinata, la trovate nella galleria che sta sotto il Quirinale, galleria Dorio Panfili, merita andare a vederlo. La Maddalena, è difficile dire cosa sta succedendo, cioè la Maddalena ha visto Gesù e vuole andare a chiedere perdono, oppure è stata perdonata, cioè è la Maddalena che ha capito che c'è da parte di Dio un perdono che supera il suo male, il suo peccato. Difficile dire, voi sapete che la Maddalena, a parte che sono tre donne nel Vangelo, non possiamo entrare dentro, per cui la Maddalena tradizionale è l'insieme di tre figure, no? Ma cosa ha fatto la Maddalena? Noi non lo sappiamo, ha abortito, ha tradito il matrimonio, ha usato la prostituzione, ha usato il corpo, cioè è una donna comunque che ha sprecato la vita e improvvisamente capisce che non che Gesù è innamorato di lei, come dicono gli sciocchi, ma capisce che c'è un amore che perdonerà il suo peccato e che lei è salva, che lei ha la dignità di essere dinanzi a Dio come una donna salvata, una donna benedetta, perdonata, capace di fare il bene, no? E la vedete in meditazione, cioè è ripiegata su se stessa, una donna bellissima, con una, guardate l'abito, con il broccato in basso, cioè è un abito che è una cosa meravigliosa, penso molte donne amerebbero portare un abito di questo tipo. In basso vedete tutti i suoi gioielli, cioè lei sta pensando di mettere da parte i suoi gioielli, perché ha incontrato oramai la salvezza, e sul lato c'è la un vaso che rappresenta il vaso di profumi che poi lei spezzerà sul capo di Cristo, cioè quel vaso che in tutta l'iconografia è l'immagine della Maddalena, perché la Maddalena spezzerà la cosa più preziosa che ha, questo olio di profumo per sé, non per profumarsi lei e sedurre attraverso il suo profumo, ma per dare il profumo a colui che è l'amore, cioè lei vuole usare il profumo perché sia profumato Cristo, no? E prima che lo incontri, e prima ci ha sentito Cristo passare, ci ha già parlato, è già stata perdonata, non lo sappiamo. Caravaggio mette lì la Maddalena e guardate in alto, c'è un taglio di luce. Cioè la Maddalena è ancora nel buio, ma in alto c'è una luce che entra nella sua esistenza, che sta lì, è una diagonale, non è una linea retta, no? Questo taglio è chiaramente sia nella Maddalena sia nell'opera di Caravaggio, usiamo una parola semplice, simbolico, cioè non è una luce reale come nell'opera del Cavalier d'Arpino, o meglio, nel Cavalier d'Arpino è reale e simbolica, cioè è una porta che si apre, ma è anche simbolo che la luce sta raggiungendo il figlio del re, no? Qui questa luce non è più reale, cioè l'autore riesce a prendere un elemento e a dargli un valore che è una promessa, che è una speranza, che non si può neanche definire esattamente. Noi sacerdoti diremo è la grazia, ma questo noi lo facciamo sempre facile, cioè è Cristo che entra nella vita, no? Ma c'è una luce dove tutto sembra tenebra, no? Se voi guardate bene, ma ripeto, lo sapete a memoria, quella luce da dove viene? Mentre nell'opera del Cavaliere d'Arpino viene dalla porta, nell'opera di Caravaggio non si sa da dove viene, cioè viene dall'alto. L'opera che dipinge Caravaggio è un'opera misteriosa, siamo dentro o siamo fuori? Se voi guardate è quasi impossibile, io direi siamo fuori ma solo perché lo dice il Vangelo. Però se voi guardate la finestra che si vede, guardando la tela di Caravaggio, la finestra sembra sull'esterno, cioè è una finestra aperta, cioè la finestra e si apre da questa parte l'oscuro, quindi tendenzialmente gli scuri si aprono verso l'esterno della casa e non verso l'interno, quindi siamo in una stradina. Però potrebbe essere il contrario, perché se voi guardate a destra della finestra c'è la chiusura della finestra, cioè io non posso chiudere quella finestra da dentro, ma la devo chiudere da dove stanno i personaggi, no? Guardate che c'è un angolo, c'è l'ambientazione dietro i personaggi, c'è una parete, poi c'è una linea, è come se la parete avesse una rientranza, quindi dovremmo dire quella è una casa chiusa e loro stanno di fronte e dietro c'è una via che gira. Non lo sappiamo, non è neanche importante. Potrebbe al limite essere sbagliata la prospettiva, cioè al limite una persona che ragionasse con esattamente quella geometria direbbe è sbagliata questa prospettiva, ma è nella sua assoluta creatività simbolica, è una luce che entra a toccare questa vita. Caravaggio, lo vedremo meglio, è un classico. Caravaggio è un innovatore, ma come gli innovatori veri, non come quelli che non valgono niente, è un innovatore che conosce i suoi maestri. E conosce benissimo, in particolare, uno dei grandi maestri, lo vedremo quante volte lo cita, conosce benissimo Michelangelo Buonarroti. Forse il fatto che portavano lo stesso nome di battesimo gli fa anche dire io sono almeno vicino a lui, cioè lui è il più grande, però io mi chiamo anche io Michelangelo, cioè scusatemi, ma siamo vicini almeno, no? Famosissimo in questo senso è la citazione del braccio di Adamo, lo avete sempre a pagina 4, qui sotto la Maddalena, qui c'è questo famosissimo particolare in cui il braccio di destra è quello di Dio Padre, il braccio di sinistra è quello di Adamo, come sapete nel pannello della creazione di Adamo, su cui torneremo poi dopo quando faremo l'incontro sulla Genesi, e Michelangelo non cita né Genesi 1 né Genesi 2, cioè non è né il soffio nelle narici, non è neanche l'immagine di Dio, ma lui inventa, come ogni vero artista, ogni vero predicatore, ogni vero poeta, un'immagine che non è esattamente scritta, e questo sfiorare di dita dove la vita del Padre viene trasmessa, la grandezza, la bellezza di Dio, la sua vita eterna, la sua vita divina, la sua vita di amore, passa nella vita dell'uomo, no? Il braccio con cui Gesù chiama Matteo è il braccio di Adamo, non importa che non sia il braccio di Dio, non è così importante, è una citazione chiarissima, cioè il Michelangelo Merisi prende il braccio che ha fatto Michelangelo Buonarroti, lo gira dall'altra parte ed è un richiamo evidente al tema della creazione, cioè l'opera con cui Gesù chiama Matteo è simile all'opera che il padre e Adamo hanno realizzato all'inizio dei tempi. E c'è appunto sul lato estremo della destra Cristo, sul lato sinistro tutti quanti gli altri. Ho messo qui una frase così, potete poi ritrovarvi, no? Abiti antichi e moderni. Tipico di Caravaggio è questo mettere due realtà, due gruppi, che sono di due epoche diverse. Se voi guardate Gesù e Pietro che sono a destra, potremmo dire che Gesù e Pietro vestono come vestivano gli uomini della Giudea nell'immaginario degli uomini del Seicento. Cioè un contemporaneo di Caravaggio si immaginava Gesù vestito in quella maniera, si immaginava Pietro vestito in quella maniera. Invece Matteo e gli altri che sono chiamati sono vestiti alla maniera del 1600. È come se oggi mettessimo una persona con Armani, con i jeans, con le Nike, con le Adidas. Cioè, è un incontro fra un mondo che precede, il mondo che esiste, il mondo del Nuovo Testamento, il mondo di Cristo, e dall'altra parte c'è una persona che è vestita come me. Se voi guardate, per esempio, sono famose le figure sedute, hanno le cosiddette culotte, cioè hanno i pantaloni tipici dell'epoca, che non erano i pantaloni lunghi, Sapete che i rivoluzionari francesi si chiamano sans-culottes perché tolgono la zuava, diciamo, quello che noi chiamiamo il pantalone, la zuava, e allungano il pantalone. Allora questi giovani sono seduti con questi pantaloni dell'epoca dinanzi a Gesù e Pietro, che sono invece Gesù e Pietro del Nuovo Testamento, sono Gesù e Pietro di 1600 anni prima. Se voi guardate la sedia, si vede dal retro, la sedia lignea su cui sono seduti, è una sedia, come dire, con degli rigori, che è una sedia tipica del periodo, che trovate da un antiquario e chiedete, e se avete molti soldi, una sedia del 600, vi danno una sedia di quel tipo, no? La stessa cosa la troviamo in moltissime opere di Caravaggio, la trovate per esempio nell'opera spesso mistificata, nella famosa Madonna dei Pellegrini, che come sapete è a 100 metri qui sulla nostra sinistra nella chiesa di Sant'Agostino, un'altra committenza che Caravaggio probabilmente dipinse invece nella casa della parrocchia di San Nicola dei Prefetti, dove andò ad abitare dopo aver fatto una serie di giri pochi anni dopo, quindi siamo la casa sta a 500 metri in quella direzione lì, no? Che cosa è evidente di questo modo di rappresentare due figure? Se voi guardate, la Madonna e il bambino sono una Madonna e un bambino eleganti, ma sono classici. È una Madonna di una bellezza straordinaria che io paragono alle due Madonne scolpite in pietra del 400 che sono nella stessa chiesa. Sapete che la chiesa di Sant'Agostino ha una Madonna dove le donne che non riescono ad avere un bambino vanno a chiedere la grazia di avere un bambino. C'è un'altra Madonna quattrocentesca meravigliosa con sopra l'affresco di Raffaello. Allora Michelangelo con quel naso, con quelle mani, per esempio se voi guardate la mano della Madonna, a queste dita meravigliose affusolate, andate a vedere le statue della Madonna, sono le stesse dita che Caravaggio dipinge nella Madonna. Come a dire, la Madonna è quella donna bellissima, con quelle dita, con quella realtà, è la Madonna, Madonna. Non è, come dicono alcuni, la prostituta, non scandalizzava per niente. Quella era una donna, per quanto avesse il volto, poteva pure essere una donna conosciuta, perché ogni pittore usa delle modelle, ma quella donna è bellissima. Se voi la guardate, soprattutto i piedi, sapete, è la Madonna di Loreto, è la Madonna che sta accogliendo, i pellegrini sono andati in pellegrinaggio a Loreto, perché quello che aveva pagato la cappella, il quadro, era andato in pellegrinaggio con i suoi 300 servi a piedi a Loreto, era una famiglia molto cristiana, e chiede di rappresentare l'incontro fra i pellegrini e la Madonna. La Madonna, voi la guardate, è come un piedino in alto, cioè non posso farlo vedere, no, ma si vede, ha un piedino sollevato, è come se fosse appena atterrata dal cielo, cioè è una donna, è di carne, ma è una donna che è la madre di Dio. Invece i pellegrini sono vestiti con i vestiti del tempo, addirittura hanno i famosi piedi nudi e sporchi, cioè noi vediamo davanti, prima della Madonna, vediamo due chiappe, un bel deretano, vedremo che questa cosa ritorna in Caravaggio, cioè è l'incontro fra la durezza della materia. Chi incontra Gesù ha un sedere, gli piace, non gli piace, è troppo largo, è troppo grasso, cioè il mio sedere non mi piace, questione di maschi, di femmine. Tu c'hai quel sedere e tu puoi incontrare la Madonna e il suo bambino. Bambino enorme come sono i bambini della Madonna a cui si chiede di avere un figlio nella stessa cappella, no? Guardate la persona anziana alla destra, è una persona con questo cappello, una persona popolare, una persona se volete anche un po' racchietta, cioè non è di sicuro una bellezza da modella, da attrice, eccetera, no? Ma è il mistero della fede, questo incontro fra una realtà che viene da un'altra, da una bellezza assoluta, che però è toccabile, attingibile, che incontra la nostra vita. Se noi ci spostiamo dalla parte di Matteo, voi vedete chiaramente il tavolo delle imposte. Ci sono dei soldi. Una cosa che è estremamente geniale, voi vedete che ci sono due mani vicinissime, in realtà sono un po' contrapposte, che stanno entrambe contando dei soldi. Se voi le guardate bene da vicino, vi accorgete che quelle due mani sono di due persone diverse. Una persona ha il capo abbassato, più giovane, un'altra persona ha il capo alzato e si indica. È un'immagine di una grandissima forza simbolica di che cos'è la libertà e la diversità dei destini. Cristo chiama, è Cristo che con la sua grazia chiama, ma è anche vero che l'uomo può restare chinato sulle monete o può sollevare il capo. Di per sé, come sapete, c'è una discussione aperta, è stata aperta di recente. La tradizione ha sempre detto che Matteo è quello che si indica e che l'altro senza barba, giovane, è uno che continua a essere ripiegato sulle sue cose e non alza neanche la testa per vedere Gesù che passa. Per certi aspetti sarebbe ancora più provocatorio se fosse l'inverso, cioè se fosse il chiamato, quello che ancora sta piegato lì, e la grazia di Cristo gli farà sollevare la testa mentre l'altro lo indica. Io personalmente ritengo che Matteo sia quello che si indica, però le opere, come sapete, sono di libera interpretazione, cioè l'artista le fa e quindi ve le mette a disposizione, ognuno di voi scelga la posizione che preferisce, no? Ma di sicuro questa cosa vi dice questa diversità. Pensate quando Gesù dice: quando verrà il figlio dell'uomo, uno verrà preso, un altro verrà lasciato. Due dormiranno nello stesso letto, saranno marito e moglie. Uno troverà la salvezza, un altro non la troverà. Cioè, non è, tu puoi stare nella stessa casa e uno accoglie la carità e un altro diventa cattivo. Uno perdona e un altro odia. Uno si apre alla grazia e un altro si chiude. Uno chiede il perdono e uno lo rifiuta. Cioè, la vita è realmente una libertà dove c'è un'enormità di realtà da giocare. Dalle radiografie emerge un elemento notissimo, la figura di Pietro che è leggermente sovrapposta a Cristo. Cristo è dietro con il braccio che chiama e qui si mette, qui c'è Pietro, qui c'è Cristo e qui c'è Pietro con una mano un po' più bassa che in qualche modo però richiama il gesto di Cristo. Quella figura non era originalmente prevista. Nelle radiografie si vede solo Gesù dinanzi a Matteo e agli altri pubblicani. Ed è molto interessante che in un rifacimento, che probabilmente sarà stato chiesto dal committente, ma potrebbe anche essere originario di Caravaggio, Caravaggio abbia comunque accettato di mettere Gesù e Pietro insieme. Un altro tratto, se volete, chiaramente cattolico. Cioè, Cristo chiama, ma Cristo è schermato, questo è il dramma della Chiesa, è la meraviglia della Chiesa, cioè fra me e Cristo c'è la Chiesa, c'è Pietro. Io per vedere Cristo lo vedo in qualche modo vedendo la presenza di Pietro che mi sta vicino, che mi sta davanti, che mi media questo rapporto, no? Alcuni dicono, ed è sicuramente vero, siamo negli anni in cui Enrico IV aveva deciso di tornare ad essere cattolico. Come sapete la Francia era in un subbuglio, c'era la parte degli Ugonotti, dei Calvinisti, eccetera, una lotta terribile dove le due parti si sono massacrate a vicenda e Enrico IV decise di scegliere la parte cattolica per essere certo che il Papa lo avrebbe confermato come re cattolico di Francia, no? E siamo nella Chiesa dei Francesi, è legittimo pensare che questa cosa, ma io direi al di là di questo, è qualcosa che appartiene, noi siamo una Chiesa di Roma, siamo in una Chiesa in cui comunque la nazione francese è presente nella città di Roma, è evidente che qui c'è Cristo e c'è Pietro e questa figura è lì a guardare, a mediare lo sguardo di Cristo che si rivolge alla persona. Abbiamo poi l'immagine centrale, l'affresco centrale, che è San Matteo e l'angelo. Nel 1600, nel Giubileo, erano già pronte le due tele laterali, ma mancava ancora la parte centrale, la parte più importante. Quello che si vede subito non sono le tele laterali, ma quando uno viene a pregare, l'opera che vede, la pala d'altare cosiddetta, è quella centrale. Quando voi entrate vedete subito il muziano, vedete l'assunta che è al centro dell'altare, no? E era stato chiesto precedentemente al Cobaert di fare una statua di Matteo. Il Cobaert però era un orafo, era un maestro di grande valore, ma era abituato a fare oggetti piccoli. Del Cobaert voi vedete nella terza cappella, vedrete un tabernacolo che è stato fatto sempre ai tempi di Caravaggio, dove ci sono i quattro evangelisti e San Matteo è piccolo così, cioè ai lati del tabernacolo ci sono le quattro figure degli evangelisti. Il Cobaert aveva scolpito la scultura di San Matteo, la trovate a pagina... 'c'è, ma non è scappata perché non si può scappare dai fogli, a pagina 18, l'aveva scolpita, non è che si veda molto bene, ma se andate su internet la trovate, e doveva esserci quindi sul fondo della cappella questa pala, questa opera scultorea, che però al Cobert non piacque, cioè lui stesso non si decideva a consegnarla perché sentiva che non era adatta alla cappella. Se la volete vedere dal vivo dovete andare alla Santissima Trinità dei Pellegrini, una chiesa importante per San Filippo Neri, la trovate in un altare laterale, perché appunto poi una serie di giri fu messa lì perché qui non piaceva, lui stesso non aveva il coraggio di metterla. E allora, arrivati a quel punto, chiesero a Caravaggio stesso di completare la triade, la trilogia, e di realizzare l'opera più importante. Che cosa avviene in questa opera rispetto alle altre due? È un'opera apparentemente molto più semplice, ma insieme estremamente più complessa. Sono solamente due figure, cioè c'è un angelo e l'evangelista, e il discorso si semplifica. Voi sapete bene che spesso la cosa difficile non è complicare le cose, ma semplificarle. Tutti sono capaci di complicare la vita, quello di arrivare all'essenzialità è l'opera più complicata della vita, di eliminare i particolari, no? Caravaggio si abitua a lavorare su figure estremamente semplici, ma a saper dare la bellezza dicendo una sola cosa, mostrando due sole figure, cioè è una bellezza non per accrescimento ma per sottrazione, dove quelle due cose che restano devono essere meravigliose. Non puoi riempire di particolari, di cose che girano, eccetera, così l'altro si confonde e dice che è bello, ma devi essere essenziale, no? Se volete, la stessa cosa è ciò che avviene nella Cappella Cerasi. Vedete per esempio in alto a pagina 6 la prima e la seconda versione della conversione di San Paolo. Nella prima versione, che è quella rifiutata, che è quella che non è mai stata esposta, adesso è in una galleria privata, gli sciocchi dicono che è stata rifiutata perché era troppo innovativa, è stata rifiutata perché era brutta, perché non aveva la bellezza della nuova, cioè Caravaggio si rendeva conto che questa cosa era complicata, era arzigogolata, non ti dava l'essenzialità, non arrivava al cuore. Vedete che ci sta San Paolo disteso, ci sono tutta una serie di angeli, c'è il Cristo che scende, tu non riesci a capire bene Cristo, lo vedete, il Cristo è quello che scende con le due mani, con un angelo che lo tiene. È un'opera che non va dritto al cuore, no? E nella seconda opera, quella che è esposta, avete solo San Paolo, un cavallo e lo stalliere che non si accorge di niente. Cioè, è un lavoro di essenzializzazione, tre figure che dicono tutto il mistero della conversione di Paolo, no? Anche qui Caravaggio fece una prima versione dell'opera, lo trovate a pagina 7 in basso, dove San Matteo era molto più rozzo e soprattutto aveva questo angelo che era come se gli tenesse la mano per dettare il suo lavoro, no? Era un'opera, se volete, immatura, troppo inadatta al luogo, e probabilmente era anche piccola. Noi sappiamo che le dimensioni di questa opera erano più ristrette rispetto a questa. Lui si rendeva conto che quell'opera, nella grandezza in cui l'aveva fatta, sfigurava rispetto all'insieme. Quest'opera è scomparsa nel 1945, era stata presa dai nazisti, quindi durante i bombardamenti americani fu distrutta. Noi abbiamo solo le fotografie, non abbiamo più l'opera, non possiamo più metterle a confronto, ma abbiamo le fotografie, non solo riproduzioni pittoriche, ma abbiamo proprio la foto, questa è una riproduzione chiaramente di scarsa qualità. Notate l'angelo, per esempio, cioè com'è per certi aspetti sdolcinato, con queste ali, con le mani vicino al viso e così via, no? Invece noi arriviamo a questa nuova versione dove abbiamo un angelo che scende dall'alto e che conta appunto le genealogie a Matteo, e se voi guardate l'angelo della ispirazione e l'angelo che invece dà la palma a Caravaggio, vi accorgete in due anni, tre anni, quanto ha imparato a dipingere. Cioè l'angelo che a destra è carino, è un bell'angelo, l'angelo che è dinanzi a noi è un capolavoro straordinario, e avete San Matteo che sta scrivendo con i piedi che si evidenziano, perché gli evangelisti avevano dei piedi, avevano delle chiappe, avevano delle gambe, avevano un corpo, e sta con uno sgabello tutto inclinato, esattamente come ognuno di noi, io mi mettevo così da ragazzo, anche tuttora non ho mai la sedia dritta, ma è sempre una sedia inclinata e dice la realtà della nostra vita, il nostro essere non sempre saldi su di noi, e l'angelo però ispira questa figura che è una figura assolutamente umana, che sta scrivendo su un codice, perché nel 1600 si riteneva che fossero stati scritti i Vangeli già nella forma del codice, cioè del libro così come era conosciuto, mentre probabilmente i Vangeli antichi sono stati scritti nella forma del rotolo. Diciamo subito che la presenza di questa immagine ci ricorda quanto la Chiesa del 1600 desse importanza alla scrittura. La scrittura non era una cosa poco importante, come si dice in maniera banale, altrimenti non avrei messo come evento così importante l'ispirazione del libro sacro dinanzi all'immagine di un uomo della Controriforma, no? Che cosa era avvenuto? Cioè il dramma che è nascosto dietro questa opera, come sapete la Bibbia non viene tradotta in lingua volgare, ne abbiamo parlato gli anni scorsi, da Lutero e dai protestanti, ma dal 1450 al 1500 ci sono decine e decine di edizioni in volgare in tutte le lingue europee, quindi sono in tedesco, in italiano, in francese e così via, no? Ma l'uso che la Riforma fa della scrittura fa sì che la Chiesa si spaventi, per cui dice dare la Bibbia direttamente alla singola persona è più problematico che fruttuoso. Cioè se una persona legge la Bibbia da sola, la Bibbia è ispirata, la Bibbia è fondamentale per capire Dio, ma se io la do senza la predicazione, questa realtà diventa equivoca. Questa cosa, fra l'altro, ci sono degli studi, li trovate nelle pagine seguenti, ne abbiamo parlato gli anni scorsi, cito solamente due studiosi famosi come Gilmont e Susanna Peronel Rambaldi, ci sono degli studi che stanno mostrando come nel mondo protestante, dopo la rivolta dei contadini, avvenne un'analoga preoccupazione. Per esempio Lutero, in alcuni momenti iniziali, chiede a tutti di leggere la Bibbia, poi si rende conto che leggendo la Bibbia i contadini hanno attaccato i principi, e allora dice «alt». Serve il catechismo, serve che qualcuno mostri qual è la vera interpretazione. Lo stesso avviene nel mondo anglicano, lo stesso avviene con Calvino. Cioè, matura la consapevolezza che serve un rapporto mediato alla scrittura perché non si faccia dire alla scrittura ciò che la scrittura non dice. Ma la tela che è qui dinanzi a noi dice la grandezza di questa realtà. Passiamo ad un terzo punto, resistete sempre? Siete un po'... oppure vediamo le opere e poi ci risediamo e facciamo gli altri punti? Facciamo così, ci fermiamo un attimo, vediamo le opere e poi riprendiamo a parlare di Caravaggio e il suo tempo. Tutti in piedi. Mente, perché si sta facendo tardi, il relatore parla troppo, cominciamo dal Cavalier d'Arpino. Vedete in alto, guardate il taglio di luce, lo vedete? Con una finestra analoga a quella che noi vediamo a sinistra, no? Quell'opera è del 1591-93, quindi siamo a 7 anni di prima. Quella è un'opera controriformista del 1591-93, 7 anni dopo noi abbiamo prima questa tela e poi quest'altra, no? Allora vedete lì chiaramente, Matteo è quello con la luce intorno al capo, sta entrando. Con lui entra la luce, è una luce reale, oltre che simbolica, e vedete c'è un letto a baldacchino dove il figlio del re si sta destando dal sonno della morte, cosa che realizzerà la conversione poi di tutto quanto il regno fino all'arrivo del re successivo, no? A destra vedete l'opera che è la prima, l'opera del martirio, quindi che è l'ultima del ciclo idealmente, no? Perché prima si chiamati e poi dopo si muore, chiaramente, no? Allora guardate, si vede l'angelo che scende, fornisce la palma a Matteo che è disteso, vedete si vede il camice bianco, il cingolo che sta lì sulla il semicerchio del battistero, e la pianeta che una parte gli cade dentro il battistero, no? E quindi lui ha appena celebrato sull'altare, è sceso, e vedete, questi sono ignudi, ripeto, a tutti i pittori piacciono i nudi perché è difficile fare i muscoli, eccetera, ma sono chiaramente dei battezzandi, sono dei neofiti, o dei battezzati, o dei battezzandi, insomma, no? Che sono, vedete, c'è una forma, guardate, questo piede, per esempio, a sinistra, è chiaramente dentro un buco, cioè non è una scala per salire all'altare, ma è un altare con un battistero davanti. E guardate il cerchio delle figure che si muove, questo corpo è messo in questa maniera, così si gira intorno, e con il corpo del sicario che in qualche modo chiude il cerchio, e vedete l'autoritratto di Caravaggio che è dietro la spalla del sicario, cioè Caravaggio mette la sua testa e fa vedere, cioè lui sta guardando la scena e guarda ciò che avviene, insomma, no? Vedremo quanto è importante tutto quanto questo. E c'è l'orrore, per esempio, di questo bambino che fa vedere il disgusto per la morte che si sta realizzando, no? Guardate però, per esempio, la differenza fra quell'angelo e questo angelo. Guardate le vesti di questo angelo. Cioè, le vesti di questo angelo sono una cosa meravigliosa. Questo angelo è carino, diciamo, cioè una cosa bella, con una gamba che si muove, che segue poi il corpo, che scende c'è una linea che scende lungo le braccia di Matteo, eccetera. Però è un angelo e basta, insomma. Qui avete invece la parte, diciamo, l'opera più famosa, con la vocazione. Allora, vedete la cosa che è evidente, no? Cioè, è la luce. Da dove viene la luce? Chi lo sa? Cioè, non è chiaro. Cosa c'è lì dietro? C'è una... sta sorgendo, cioè, l'alba, sta tramontando il sole. Perché la luce, quella finestra, cos'è? Dentro e fuori. Guardate che sulla destra c'è un piccolo aggeggetto per chiudere la finestra, no? Ma io cosa faccio? La chiudo, quindi siamo dentro. Dovremmo essere dentro, difficile dire, insomma, no? E avete Gesù con un'aureola che è leggerissima, e non è un'aureola pesante, cioè è Gesù, è appena accennato che è Gesù, che chiama con vedete il braccio di Michelangelo, di Adamo, di Michelangelo Buonarroti, e Pietro che viene messo davanti, ci sono i visi ma lo copre in qualche modo quasi completamente, no? E poi avete i paggi con le culotte, questi cappelli che ci sono anche nei Bari, in tante altre opere di Caravaggio, e avete poi il gruppo dei tre, che sono proprio quelli che contano i soldi, e appunto probabilmente Matteo, nella tradizione Matteo è quello con la barba che si indica, come a dire non è possibile che io sia chiamato, no? Ah, per altri, per un autore moderno, Matteo è quello che non si è ancora alzato, cioè quello che ha il viso basso, giovane, senza barba, no? E guardate le due mani, se voi guardate l'uomo seduto ha una mano, la destra è la sua, la sinistra ce l'ha qui dietro, l'altra mano è la mano di quello che sta indicando se stesso, cioè l'altro ha una mano sui soldi e una mano con cui si indica, cioè è un momento comunque di passaggio fra una realtà e l'altra che si sta compiendo. Notate le sedie, sono quelle sedie che poi si potevano piegare, a casa di nello studio di mio padre c'era una sedia così, cioè sono quelle sedie fatte, Rex si chiamano, non sono esperto del nome, ma che si possono chiudere perché si chiudono ad incrocio, no? E qui avete l'ultima opera, che è appunto dopo il 1600, siamo 1591-93, poi sono quattro profeti, 1602-3, Matteo che scrive il Vangelo. Matteo è l'angelo, si può dire in vari modi. Allora, vedete lo sgabello che è dondolante, un po' che cade fuori dal quadro anche, cioè ha un pezzo della gamba che viene in fuori, i piedoni nudi proprio di un uomo che scrive, la penna, il codice, e l'angelo che conta, cioè sta contando le genealogie, in maniera di essere sicuri che sono 14, 14, 14 e non bisogna sbagliare, no? Tra l'altro accenniamo ad una cosa che fa parte della serata. Noi siamo nel periodo in cui l'ispirazione è stata stabilita, ma non è ancora chiaro che cos'è l'ispirazione, che si chiarirà solo esattamente con il Concilio. Voi sapete che il Concilio dice chiaramente che è autore della Bibbia Dio, ma è autore della Bibbia anche l'uomo, no? Qui è evidente che l'uomo è autore della Bibbia. Sapete che Galilei, per esempio, che ha incrociato in qualche modo di pochissimo, non si è incrociato per pochissimo, o forse non incrociati alcuni anni a Roma con Caravaggio, Galilei paradossalmente, il rapporto fra Galilei e Bellarmino, Galilei è un bravo esegete e Bellarmino è un bravo scienziato. Cioè, Galilei dice a Bellarmino, se siccome Dio ha scritto due libri, Dio ha scritto la scrittura e ha scritto la natura, sono i due libri di Dio, se un libro che è la natura dice che il sole è al centro della terra, allora l'altro libro non si può sbagliare, perché anche esso è scritto da Dio, quindi bisogna leggere la Bibbia in maniera tale che le due realtà non collidano, no? Quindi da esegeta è bravissimo, dice la verità, quello che poi l'esegeta si dice, cioè la Bibbia è un libro divino, ma ha una realtà umana che va capita, perché Dio non l'ha dettata letteralmente, ma Dio l'ha ispirata, perché c'è anche un'opera dell'uomo, no? E Bellarmino gli risponde, sì, ma tu non dai le prove del fatto che il sole è lui al centro. Sapete che Galilei non aveva le prove, cioè lui dà delle prove che sono sbagliate. Attraverso le maree Galilei dice che si prova che il sole è in realtà al centro, no? In realtà le maree dipendono dalla luna, non dipendono dal sole. Bellarmino si accorge che l'idea di Galilei non è perfetta scientificamente, infatti a Galilei viene chiesto non di rinnegare la sua dottrina all'inizio, ma di presentarla come ipotesi. Cioè la Chiesa Cattolica a quei tempi non era contraria di per sé, ma diceva non sono ancora maturi i tempi, aspetta. Galilei gli forza la mano, quindi paradossalmente Bellarmino dice una cosa sulla scienza a Galilei e Galilei dice una cosa sulla esegesi al teologo, e ci vorrà del tempo per arrivare a questo. Voi sapete che negli anni successivi i protestanti e i cattolici, perché anche i protestanti erano contrari al sistema copernicano, i protestanti inventeranno tramite Tycho Brahe il sistema ticonico, che dice che il sole è al centro, ma è al centro del sistema solare. E poi, quindi, ma il sole però poi gira intorno alla Terra, cioè in realtà tutto gira intorno al sole, tranne il sole che gira intorno alla Terra. Cioè diventa una mediazione dei due sistemi, perché stanno maturando i tempi per arrivare al passaggio chiaro, quando poi saranno chiare tutte quante le prove, no? E quest'anno ho avuto la fortuna di andare in Cina, pensate che Matteo Ricci insegna il sistema ticonico ai mandarini cinesi, avendolo appreso da Tycho Brahe, che è della Scandinavia, è protestante, per essere fedele alla Bibbia nel 1600 insegna il sistema ticonico, no? E i cinesi, che non avevano ancora quelle competenze matematiche, capiscono che le misurazioni di Matteo Ricci sono più precise di quelle cinesi, e quindi fanno salire Matteo Ricci dentro il mondo cinese, perché è uno scienziato migliore degli scienziati cinesi, un gesuita che insegna la scienza. Pensate come sono complessi i percorsi di quel tempo. Bene, guardate un attimo, è del biografo di Caravaggio, che è il Baglione, un pittore contemporaneo, mentre lì avete il Domenichino, che è un altro pittore contemporaneo. Sono tre pittori controriformisti che lavorano insieme, e anche il Muziano è un quarto. Allora, cerchiamo di capire qualcosa della Roma controriformista e della Roma di Giordano Bruno. Giordano Bruno e Galilei sono a Roma, e Caravaggio sono a Roma negli stessi anni. Probabilmente Caravaggio, anche se non lo sappiamo, sarà stato uno dei tanti che ha visto la bruciatura di Giordano Bruno a Campo dei Fiori, no? La Roma di quei tempi, dalla vita di Caravaggio, ci appare estremamente interessante, cioè molto diversa dal cliché che abitualmente noi troviamo nei libri di testo, eccetera. Lo vediamo da tanti aspetti, io provo a indicarvene alcuni. Innanzitutto voi sapete che Caravaggio era un discolo, usiamo una parola benevola, era un farabutto, come tutti i poeti del tempo, come quasi tutti i pittori del tempo. Due episodi per indicarvi questo. Innanzitutto i famosi sonetti contro il Baglione. Baglione era un pittore, appunto, che ha dipinto gli affreschi della Cappella La Seconda, cioè immaginate questi due che se voi guardate questo e guardate quello, voi capite Caravaggio che dice a Baglione ma che stai dipingendo? Ma la cosa peggiore è che lui non solo lo pensava, ma con i suoi amici glielo scriveva, e glielo scriveva a parolacce, con i sonetti tipici del tempo che si appendevano in giro per le strade. Allora, a pagina 11 voi trovate questi sonetti, leggiamo solo qualche parola. Il primo: Joan Bagaglia, tu non sai un A, le tue pitture sono pitturesse, volo vedere con esse che non guadagnerai mai una patacca, che dico tanto panno da farti un paro di barghesse, che ad ognuno mostrerai quel che fa la cacca. Cioè, Caravaggio insieme a Orazio Gentileschi, Onorio Longhi e Filippo Triseni, cioè non è solo Caravaggio che è così, ma Gentileschi, il padre di Artemisia, così Onorio Longhi, sono persone che hanno questo modo di parlarsi fra di loro. E quando voi prendete la vita del Baglione, cioè il Baglione è uno dei grandi biografi di Caravaggio, si capisce perché spesso il Baglione dice che Caravaggio non è un bravo pittore, cioè si vede che è una vita piena di rabbia, perché questo qui gliel'ha detta di tutti i colori. Leggete il secondo, perdonino, siamo in un ambiente che non meriterebbe queste parole, ma è, appunto, stiamo parlando di Caravaggio. Gian Coglion senza dubbio dir si vuole quel che biasimar si mette altrui, che può cent'anni essere mastro di lui. Cioè, Baglione aveva criticato un'opera fatta da questo gruppo, e allora gli dice: tu che ti metti a biasimare le opere nostre, in realtà tu sei Gian, e rima Baglione, abbastanza ovvio, c'è anche un ragazzo di quinta elementare, oggi fa la rima Baglione, eccetera, no? Allora, se voi la leggete, voi capite il clima che si respirava fra questo tipo di persone. Nell'episodio famoso dell'uccisione del Tomassoni, sapete che Caravaggio dovette scappare da Roma non per ragioni ideologico-religiose, ma perché è omicida. Nel mondo del 1600, in tutta Europa, se uno uccide un altro, paga con la morte. Questo episodio avviene dove si chiama via di Pallacorda. Pallacorda è l'antenato del tennis. A Pallacorda si giocava 2 contro 2, eccetera, con la corda, la palla e la racchetta. Allora non si sa se a via di Pallacorda ci sia stato un fallo di una partita, quindi loro andavano a giocare a Pallacorda, erano i tennisti, diciamo, fra virgolette, oppure se erano lì per altri motivi, ma erano 5 a fare a botte, cioè erano 3 contro 2. Allora Caravaggio viene ferito, un altro viene ferito, ma Caravaggio infilza la spada e uccide questo Ranuccio, quindi è lui l'omicida, ma questi 5 hanno fatto una rissa. Il cavalier d'Arpino è stato processato per aver tentato di assassinare un pittore che gli aveva preso il posto a Loreto, dove c'è la famosa casa di Loreto. Cioè, il cavalier d'Arpino, che era un altro pittore, se volete, più leccato, fra virgolette, più, non era un pittore che aveva una vita morigerata mentre il Caravaggio era chissà. Cioè, sono persone che vivono in un mondo che è un mondo controriformista, dove però, come in tutti i mondi, ne succedono di tutti i colori. Seconda cosa, il cardinale Francesco del Monte, che era appunto il cardinale che abitava dove adesso è Palazzo Madama, che non si chiamava allora Palazzo Madama, e Caravaggio abitava dentro Palazzo Madama, quindi le due opere, forse anche la terza, sono state dipinte dentro il Senato, cioè Caravaggio era lì e poi veniva a vedere la luce che c'era qui. Cosa faceva? Era una persona che aveva faceva delle ricerche alchemiche. C'era in qualche modo una persona interessata alla magia, all'alchimia, all'uso della pietra filosofale, eccetera. E una delle opere di Caravaggio, che non si capisce perché nessuno cita mai, esiste un'unica pittura su parete di Caravaggio, che è la pittura ad olio che sta nel gabinetto alchemico del Cardinal del Monte, che sta su via di Porta Pinciana. Qui avete l'immagine, questa immagine lunga. Siccome è in alto, è molto piccolo, si può visitare, bisogna andare, sono solo alcuni giorni a settimana, si può andare perché è molto piccolo, voi entrate in questa piccola stanzetta, che adesso è una specie di, è molto brutto, un posto di passaggio, cioè non è più una stanza, non c'è niente di una stanza nobile, lì facevano queste cose, e che cosa dipinge? Dipinge le divinità pagane, notate i genitali per esempio di quella in basso, cioè essendo dall'alto tu vedi queste figure che sono poggiate lì, è molto basso, cioè tra alto più o meno a questa altezza, e Caravaggio si autoritrae anche lì che guarda nella scena dal basso, no? Cioè questo mondo che nei nostri manuali sembra un mondo così controllato dalla Chiesa, noi abbiamo un cardinale che insieme fa delle cose di questo tipo. Però insieme, cosa interessantissima, Caravaggio vive dei gesti cattolici che sono di una normalità sconvolgente. Se voi andate a pagina 13, sapete che quello che è probabilmente il più antico documento scritto sulla vita di Caravaggio è la partecipazione di Caravaggio all'adorazione eucaristica delle 40 ore. Cioè, per la festa di San Luca, che era il patrono dei pittori, l'Accademia di San Luca, di cui Caravaggio faceva parte, faceva 40 ore di adorazione eucaristica continuata. Cioè, voleva dire che per 3 giorni si apriva la chiesa, si esponeva il Santissimo, e i pittori stavano lì un'ora, gruppi di due, ad adorare l'eucaristia. Non si sa esattamente il documento di che anno sia, perché è stato poi utilizzato dall'Accademia dei Virtuosi, ma adesso non possiamo parlare. Se voi guardate a metà del testo in eretto, a parte trovate tutti quanti i pittori del tempo, Gentileschi, Baglione, Antiveduto Grammatica, il Circignani, Pomarance e così via, abbiamo Michelangelo da Caravaggio e Prospero Orsi che fanno l'adorazione eucaristica. Cioè, Caravaggio è uno che è stato in ginocchio dinanzi al Santissimo. E non lo faceva perché era un farabutto, perché altrimenti sarebbe un menzognero. Cioè, dire che questi pittori hanno fatto queste cose per compiacere i potenti è come dire che era un falso. Cioè, se un pittore faceva questa cosa e poi era libero di metterci, era perché in lui convivevano queste due anime. Noi siamo come dei manichei, uno o è di qua o è di qua. Caravaggio era un personaggio complesso. Abbiamo un altro elemento, la foto è mia, questo documento voi lo trovate nell'archivio del vicariato, l'archivio storico. Voi sapete che a quei tempi le parrocchie erano obbligate a tenere i registri delle anime. Cioè, nel 1600 ogni anno a Pasqua si riceveva un biglietto, lo si ridava al prete quando ci si era confessati e fatto la comunione. Allora il sacerdote sul registro delle anime scriveva C, comunicato. Se voi prendete il registro della parrocchia di San Nicola dei Prefetti del 1605, voi trovate dove abitava Caravaggio, alla via che si chiama San Biagio, adesso si chiama Vicolo del Divino Amore 19, e in basso, vedete, c'è scritto Michelangelus Pictor nel disegno, e poi c'è il suo assistente, voi trovate vicino una C. Che cosa vuol dire? Che nel 1605 Caravaggio si è confessato e ha fatto la comunione a Pasqua. Il parroco diligentemente annota che Caravaggio si è confessato e ha ricevuto la Santa Comunione. Avete delle opere che sono di una meraviglia anche teologica. Vi ho messo qui la famosa Madonna dei Palafrenieri, siamo a pagina 15. Se voi guardate, Caravaggio dipinge l'Immacolata Concezione, c'è la Madonna. C'è il serpente, il diavolo, Satana, il peccato originale. C'è la Madonna, cioè il bambino spinge, schiaccia il serpente, ma il piede del bambino sta sopra il piede della madre. Cioè, il bambino Gesù e la madre, la Madonna, insieme schiacciano la testa del serpente. Cioè, sono la madre e il figlio. È chiaro che il figlio è il Salvatore, ma il figlio fa la sua opera insieme a Maria, la Madonna. Avete questa opera che è stata attribuita con certezza nell'ultima mostra Caravaggio dal Vero. Caravaggio ha dipinto un papa. Avete qui il famoso ritratto di Paolo V. Paolo V probabilmente appena eletto e non ancora rivestito pienamente dei suoi abiti pontificali. Quindi Caravaggio veniva chiamato dentro i palazzi apostolici per ritrarre il papa. Cioè, il papa ne aveva una tale stima che diceva: il ritratto me lo fai tu, cioè vieni Caravaggio, perché io ho bisogno della tua opera. Ancora pagina 17, voi avete una delle immagini che vi fanno capire come Caravaggio frequentasse abitualmente i palazzi vaticani. Se voi andate alla Cappella Cerasi, come sapete, la Cappella Cerasi ha a destra la conversione di Paolo e a sinistra la crocifissione di Pietro, che è una novità inventata da Michelangelo Buonarroti. Nella Cappella Paolina, che è la cappella delle 40 ore del Papa in Vaticano, Michelangelo ormai vecchio, che stava facendo ancora la cupola, Michelangelo muore facendo la cupola, sta costruendo per amore dei papi la cupola, il Tiburio è michelangelesco, mentre, come sapete, la cupola successiva è della Porta. Michelangelo nel frattempo fa gli ultimi due affreschi e al posto di fare le due morti fa la conversione di Paolo e la crocifissione di Pietro. La cappella Scerassi è la cappella paolina in miniatura, cioè Michelangelo Merisi fa il verso a Michelangelo Caravaggio riprendendo le due storie di Pietro e di Paolo, l'inizio di uno e la fine dell'altro. E se voi guardate a pagina 17, l'immagine a destra è l'affresco rivoluzionario di Michelangelo Buonarroti, che non dipinge la croce di Pietro già piantata per terra, ma dipinge la croce di Pietro che si sta alzando. Pietro si gira e come guarda chi entra nella Cappella Paolina. Cioè, se voi, è difficile entrare in Cappella Paolina, è un affresco molto grande, se voi entrate vi accorgete che vi guarda Pietro, come a dire, io sono stato crocifisso, cioè vi guarda, vi interpella, no? Guardate a fianco quella di Caravaggio, Caravaggio fa di nuovo Pietro che viene alzato e si volta a guardare noi che entriamo nella cappella. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Michelangelo Merisi era un abituè dei palazzi apostolici, cioè lui sapeva, lui entrava dentro, guardava le opere, vedeva la Sistina, vedeva la Cappella Paolina, prendeva e le ripeteva, le rifaceva, cioè era una persona che lavorava in maniera estremamente innovativa sulla grandezza della tradizione. Ancora, pagina 19, saltiamo tante altre cose, e dopo una delle cose più straordinariamente interessanti e veramente incredibili, Caravaggio, dopo aver dipinto a Roma, viene cacciato da Roma, scappa da Roma, non viene cacciato perché è un omicida, e dopo essere stato a Napoli va a finire in un luogo incredibile, diventa un cavaliere di Malta, cioè diventa un cavaliere crociato. Caravaggio va a Malta, come sapete a Malta ci sono due opere nella cattedrale di San Giovanni. Che cosa succede? I cavalieri di Malta non erano come oggi i cavalieri di Malta che hanno l'ospedale, erano i guerrieri che combattevano contro i turchi che volevano prendere l'Europa. E Caravaggio si fa nominare cavaliere di Malta, ma è chiaro che i cristiani del tempo desideravano che lui diventasse un cavaliere, perché in questa maniera lo tenevano buono, continuava a dipingere, non lo uccidevano e aspettavano che le cose si rimettessero a posto. Voi vedete a pagina 19, qui, la famosa decollazione di Giovanni Battista, dove Giovanni Battista riceve il corpo mortale e scende il sangue dal collo, e dal collo Caravaggio, dal sangue, continua a mettere la sua firma. È l'unica opera con una firma di Caravaggio. C'è un piccolo particolare, che Michelangelo si firma F. Michelangelo. Cosa vuol dire quell'F? Frate Michelangelo. Cioè Michelangelo diventa un frate, fra virgolette, perché i cavalieri di Malta sono in qualche modo dei consacrati, cioè fanno delle promesse di obbedienza al Papa, delle promesse di fedeltà alla Chiesa, come dire, consegnano la vita alla Chiesa Cattolica. E subito sopra trovate dei documenti che sono interessantissimi. Quando Caravaggio dovette essere fatto cavaliere a Malta, lui era un omicida, non poteva essere fatto cavaliere. Allora il Gran Maestro, che lui poi ritrarrà nel famoso quadro All'Off de Vignocourt, è una delle opere che poi è uscita da Malta, da Malta il Gran Maestro manda una lettera a Roma. Possiamo fare cavaliere di Malta uno che è un omicida contro tutte le regole dell'ordine? A Roma sanno benissimo che quell'omicida è Caravaggio, e da Roma, avete subito sotto la lettera, Roma che risponde e dice fatelo cavaliere di Malta. Cioè che cosa vuol dire? Che Roma e i cavalieri di Malta si alleano per proteggere questo uomo e dargli la possibilità di tornare a dipingere a Roma. Come sapete, questo è interessantissimo, Caravaggio era talmente legato a Roma che non vedeva l'ora di tornare a Roma. Lui era amico del Papa, aveva un'amicizia di almeno una quindicina di cardinali. I cardinali cominciano a brigare per ottenere il permesso, la grazia papale. Nel 1610 la grazia oramai è cosa fatta, e allora Caravaggio decide di tornare a Roma. Notate, un lombardo che viene a dipingere a Roma, fugge da Roma, vuole tornare a Roma. Cioè, se non fosse morto, noi avremmo un secondo ciclo di opere caravaggesche dal 1610 a chissà 1630, eccetera. No? Caravaggio prepara questa famosa opera, in cui voi vedete che c'è la testa di Golia, che è un autoritratto ancora di Caravaggio, che era la tela che lui doveva dare al cardinal Scipione Borghese, come ringraziamento per la grazia ricevuta. Quindi lui si fa dipingere con un uomo già morto, ma che sta portando quest'opera per dire: ero morto, mi avete salvato. Non si sa che cosa successe, lui arrivò al palo, quindi arrivò alle porte di Roma, venne fermato per un istante dalla polizia dello Stato della Chiesa e subito rilasciato, ma nel frattempo la sua scialuppa era ripartita verso l'Argentario portandosi dietro tele, colori, pennelli, eccetera. Allora Caravaggio comincia a camminare a piedi, poveretto, verso l'Argentario per ritrovare la scialuppa. Probabilmente prende la malaria, prende una febbre, eccetera, e muore arrivato nella zona di Portercole. Quindi è per un errore stupidissimo, che non si capisce perché, Caravaggio non è ritornato ad essere un pittore a Roma dal 1610 in poi. E ultima cosa su questo, notate nell'immagine che voi avete in alto, uno dei più famosi autoritratti, secondo me il più bello, che vi fa capire qualcosa di Caravaggio. Voi vedete la cattura di Cristo, c'è Cristo, c'è Giuda che lo bacia, un mantello che li copre, e sulla destra c'è Caravaggio, un altro autoritratto, che ha in mano una lampada. Con quella lampada Caravaggio illumina Cristo, ma insieme illumina se stesso, cioè c'è una lampada che sta fra Cristo e Caravaggio, e con quella lampada lui illumina le due parti della vita, no? Se volete, questa è un'opera comunque di una bellezza incredibile, di cosa vuol dire che noi cerchiamo di illuminare insieme due volti. Noi cerchiamo il volto di Cristo perché quella luce è la luce che illumina poi il nostro volto. Direi che qui dobbiamo fermarci perché non c'è tempo. Avrei voluto parlarvi, se volete leggete il testo perché è troppo tardi, della questione della Roma controriformista e dell'intolleranza religiosa, per mostrare come questa cosa è una cosa che noi rifiutiamo, di cui la Chiesa ha chiesto perdono, hanno chiesto perdono i papi e continuano a farlo, ma insieme è una cosa che è presente tragicamente in tutto il mondo di allora. Pensate per esempio che Giordano Bruno, accenno solo questa, era già stato condannato da calvinisti, luterani e in Inghilterra. Cioè Giordano Bruno viene ucciso dai cattolici, ma Giordano Bruno, che non viene ucciso in quanto eretico, ma probabilmente in quanto mago, perché sapete Giordano Bruno, che è una tragedia, una cosa che fa piangere per certi aspetti, ma Giordano Bruno non è importante in quanto uomo di pensiero, noi non studiamo niente della sua opera. È una persona che aveva un altro tipo di ricerca, una persona del passato, cioè che era mai superato dalla teologia, da Galilei, dalla razionalità, ma aveva delle ricerche ermetico-magiche. Giordano Bruno credeva che esisteva un'anima del mondo, che non c'era la creazione, che il mondo era eterno, che c'era uno spirito che dava vita all'intero mondo, che esistevano tanti mondi. Era un uomo che era, fra virgolette, più legato al Cinquecento magico ermetico, come dicono gli studiosi moderni, e infatti non è decisivo per la storia della scienza o della filosofia, no? Ma questo modo di pensare per le chiese del tempo era qualcosa che doveva essere rinnegato, cioè bisogna dire questa cosa non va bene perché ferisce la vita delle chiese del tempo, della comunità cristiana, no? Noi abbiamo quindi Giordano Bruno che riceve una serie di condanne che sono molteplici, che sono plurali, no? Pensate Vermeer, che è un pittore cattolico, voi sapete che nei Paesi Bassi di allora Vermeer era obbligato a celebrare la messa in casa perché i cattolici non potevano celebrare messa nelle chiese pubbliche. Cosa interessantissima, no? Pensate nella Svezia si arriva a ripermettere la messa cattolica nel 1951. Cioè nella modernissima Svezia, cioè la cultura che dice bisogna essere uniti dal punto di vista religioso, cioè la salute della nazione è una salute che dipende da una unità di pensiero. Trovate altri testi, pensate che Spinoza viene scomunicato dalla comunità ebraica e la comunità ebraica vieta di leggere agli altri ebrei i libri dell'ebreo Spinoza nel 1656, cioè 56 anni dopo Giordano Bruno si vieta, la sinagoga di Ansa vieta la lettura dei libri di Spinoza, per farvi capire com'è la complessità di questo problema, ma non abbiamo tempo, no? E l'ultimo esempio che faccio, che è interessante, va fatto per ragioni di onestà, voi sapete che noi abbiamo oggi viviamo per certi aspetti un altro tipo di inquisizione, cioè oggi ne stiamo ricapendo che in fondo l'uomo gli viene quasi normale dire è meglio bloccare i modi di pensare. Pensate per esempio all'omofobia e al negazionismo. Che cosa sono? È il modo di dire: se tu dici quella cosa, che non importa se è giusta o sbagliata, cioè non discutiamo se per esempio una persona che ha un orientamento omosessuale potrebbe avere dei problemi dai suoi genitori. Ma io dico che dire questa cosa è pericolosa per la società, perché se io la dico questa cosa può far male ad un altro, e allora io vieto per legge che si possa dire questo. Cioè l'idea è che con la legge io cerco di dare così il negazionismo, cioè dire se una persona scrive contro l'esistenza delle camere a gas, io devo vietare questa cosa. È chiaro che le camere a gas non ci sono esistite, è chiaro che è una cosa di una gravità incredibile, no? Ma quando io voglio regolamentare con la legge questa cosa, in realtà io compio un atto che è bloccare una discussione, ma l'uomo è tentato sempre di fare questo, cioè di dire risolviamo i problemi dicendo facciamo questa cosa, e quindi vietiamo chi fa questa cosa, gli diamo una punizione, lo mettiamo in galera. L'ultima cosa è a pagina 26, trovate due appunti sulla catechesi e Caravaggio. Proprio rapidissimamente, una prima cosa è una riflessione che viene dalla mia penna. Voi trovate in delle opere l'esigenza di sintetizzare il mistero di Cristo, cioè gli autori antichi non spiegavano la vocazione di Matteo secondo Marco o secondo Giovanni o secondo Luca, ma spiegavano la vocazione di Matteo. Cioè il loro intento, certo lui Caravaggio ha studiato, ha letto, ma quello che doveva rendere era il mistero di Dio che entra nella vita di un uomo, cioè doveva sintetizzare. Queste opere ci ricordano che la catechesi ha bisogno di un momento che sintetizza i Vangeli, che li unisce per mostrarne la bellezza. E una persona che ci aiuta a fare questo lo trovate nel motto di Papa Bergoglio. Voi sapete che il motto di Papa Bergoglio, Misereando et eligendo, è esattamente la contemplazione di questo quadro tramite Beda il Venerabile, un autore patristico, dove Beda, riflettendo sulla vocazione di Matteo, dice: Misereando lo guardò con misericordia, cioè Gesù ti posa lo sguardo addosso, è come sentire che Gesù ti sta guardando, ma non ti guarda per farti le pulci, per criticare, ti guarda con amore, come un uomo guarda una donna amandola, come una donna ama un uomo, come una madre ama un bambino, cioè lo guarda e tu vedi gli occhi che gli brillano, cioè misereando, cioè è un occhio che vede il tuo peccato, ma vede anche la tua bellezza. E siccome vede questo ti elegge, eligendo, cioè io ti guardo con misericordia e quindi ti dico vai, hai un compito, una missione, io ti chiamo a seguirmi, ti chiamo e ti invio nella missione, no? Ecco, noi capiamo da questa sintesi, miserando e eligendo, è tutta la vocazione, cioè Matteo che si sente guardato, Cristo che lo guarda e la Chiesa che, vedendo quella chiamata, capisce la propria chiamata. Grazie della pazienza e se volete andiamo un attimo fuori a vedere i luoghi della vita di Caravaggio. Caravaggio, quando ha dipinto le tele, abitava in questo palazzo, che è il Senato. Questo adesso è Palazzo Madama, ma era la casa del rappresentante del Granducato di Toscana. La famosa Cristina di Lorena, la lettera a cui Galilei scrive la lettera su come si legge la Bibbia, era la moglie del Granduca di Toscana. Quello è Palazzo Giustiniani, che adesso è di pertinenza del Senato. Allora, lì dentro i Giustiniani avevano raccolto, prima che Caravaggio diventasse famoso, cioè sono le prime opere, ben 17 opere di Caravaggio, e avevano un corridoio, si può visitare solo alcuni momenti quando il Senato espone delle opere. Facevano vedere questo Omnia Vincit Amor, che è un'opera meravigliosa, è un piccolo quadro dove si vede questo erote, questo eros, l'amore, che calpesta tutte le cose della vita. Ci sono i libri, la musica, i gioielli, eccetera. Cioè vuol dire, quando c'è l'amore tutto il resto non vale più niente. Cioè se non c'è l'amore le cose non ti piacciono, cioè l'amore è la cosa che domina su tutto. l'uomo viene guidato dall'amore e non delle altre cose. È una piccolissima opera che era tenuta in fondo al corridoio per, come l'opera più bella, scoprivano questo telo e lo si vedeva. Caravaggio venne scoperto perché sotto, vedete quella Madonnella, che si chiama la Madonnella di San Luigi, lì c'era il negozio di Costantino Spata, che era un mercante d'arte, e allora lui metteva le sue tele e alla fine lo videro, il Cardinal del Monte lo vide, si presentarono e allora pian piano lui cominciò a fare, tra virgolette, carriera, notorietà, e quindi da qui poi venne per la sua prima opera pubblica, che è appunto la Cappella Contarelli di questo cardinale, no? Poi sempre dentro quella casa gli furono commissionate contemporaneamente la deposizione, che è nella chiesa nuova, la chiesa di San Filippo Neri, perché il cardinal Baronio, che sicuramente ha incontrato e è stato amico di Caravaggio, cercava una riscoperta della chiesa delle origini, stava studiando la storia ecclesiastica, quindi lui probabilmente insegnava a Caravaggio le storie dei santi, e questa deposizione venne messa in questa cappella, che è la prima, la seconda mi sembra entrando a destra, però poi Napoleone la rubò, la portò in Francia, e quando è tornata è finita ai Musei Vaticani. E insieme gli commissionarono le due tele della Cappella Cerasica a Santa Maria del Popolo. Cerasi era un altro cardinale ed era il cardinale tesoriere di Papa Clemente VIII. Si potrebbe dire che era il capo dello IOR di oggi, cioè era quello che teneva i soldi. E quindi lui si fa fare la cappella ai Santi Pietro e Paolo, come in Vaticano c'è la Cappella Paolina. Se voi entrate, nessuno fa notare, prima della cappella, che ha il Carracci, l'Assunzione, un altro pittore controriformista e le due tele di Caravaggio, voi avete due pannelli marmorei e due busti, sono il busto del cardinale Cerasi e del padre del cardinale Cerasi, a cui il cardinale fa la cappella, ed è bellissimo, non c'è il volto della madre, ma nel leggendo il testo il cardinale Cerasi fa scrivere all'apicida a mio padre e a mia madre, che era bella, in latino bona, di corpo e di cuore. Cioè il figlio dice: mia madre era veramente bella, era veramente buona, e dedica, come dire, a lei la cappella, no? E qui avete invece subito a sinistra la chiesa di Sant'Agostino, che era la chiesa dove San Filippo Neri aveva studiato. Quando faceva l'università pregava, c'è un crocifisso dinanzi al quale pregava San Filippo Neri, e dentro la chiesa degli Agostiniani Caravaggio poi fece la famosa Madonna dei Pellegrini di cui abbiamo parlato, no? Quindi lui visse in questa zona, poi si trasferì dal Cardinal Mattei, cioè lo ospitò il Cardinal Mattei, che aveva la casa invece verso Via delle Botteghe Oscure, dove adesso è l'Enciclopedia Italiana, non cattolica, e lì era la casa, e lui quindi abitò a casa del Cardinal Mattei. Poi dopo ebbe una prima disputa, eccetera, c'è un episodio in cui lancia i sassi alla sua datrice, alla sua affittuaria, perché lui non l'aveva pagata, lei l'aveva denunciato, eccetera. Spesso lui andava in carcere a Tor di Nona, dove è che non c'è più il carcere, era in quella direzione. E poi dopo, via di Pallacorda e più o meno da quella parte, lì avviene questa famosa rissa con omicidio, che di fatto lo farà scappare prima a Palestrina, poi a Napoli, dove dipinge le sette opere di Misericordia Corporale, poi va a Malta, da Malta quando scappa, e secondo me lo fanno scappare, cioè tu da Malta non è che scappi dal carcere, te ne vai a nuoto, cioè è chiaro che gli dicono vai in Sicilia, chiudiamo un occhio, cioè lui va a Napoli, dipinge a Messina, eccetera, e poi dopo ottiene il permesso di tornare, quindi arriva in barca fino a Palo, però purtroppo sono poi dopo i suoi ultimi giorni, no? Quindi qui avete anche, diciamo, la Roma controriformista, che sta per diventare barocca, insomma, ancora non è barocca, è ancora la controriforma, che si tramuterà nel giro di pochissimi anni, cambierà poi lo stile, diciamo, scultoreo, pittorico, architettonico, eccetera, con Pietro da Cortona e gli altri, insomma. Ma di questo parleremo successivamente. Grazie. Buonanotte a tutti e grazie.